Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento settimanale con il mondo del cinema. Oggi parliamo di un piccolo film necessario, una definizione che ho letto da qualche parte e che veramente si attaglia perfettamente a questo straordinario piccolo film di Tamara Jenkins. Difficilissimo tra l'altro da trovare perché Roma, per esempio, è soltanto al Nuovo Sacher. Un film, vi dicevo, interpretato perfettamente da due attori che sono tra i migliori della nostra generazione, ne hanno già dato prova in tutti i loro film più recenti in particolare. Sto parlando di Laura Linney e di Philip Seymour Hoffman, che l'anno scorso, tra l'altro lo ricorderete, ha vinto l'Oscar nel ruolo di Truman Capote. Tra l'altro Laura Linney è candidata all'Oscar anche per anche quest'anno, appunto proprio per il ruolo che ricopre in questo film, il cui titolo è La famiglia Savage. Accanto a loro c'è un caratterista della Hollywood degli anni d'oro, e particolarmente bravo anche lui, quindi l'ottimo Philip Bosco. È veramente un piacere veder lavorare due grandi attori, diretti tra l'altro con una mano sensibile, con una profonda conoscenza delle dinamiche personali e familiari, nonché ovviamente della semantica visiva, su una sceneggiatura che non è mai banale e che è spesso spiritosa e qualche volta patetica. Il film comincia con una citazione che ovviamente fa piacere a tutti i cinefili, nel senso che della segreteria telefonica di un appartamento al buio ascoltiamo la voce di Betty Davis che ci avvisa di allacciare le cinture di sicurezza perché stanotte si balla. Una battuta famosissima, come sapete, da Eva contro Eva. È il messaggio registrato da Wendy Savage, la protagonista del film, interpretata appunto da Laura Linney, che è una drammaturga forse con più speranze che pagine scritte, in effetti, ed è anche il preludio, questo avvertimento appunto di Betty Davis, il preludio a quello che sarà per qualche mese la vita di Wendy e di suo fratello John, che invece è un professore di drammaturgia. Tra l'altro da tempo immemorabile impegnato nella stesura di una ricerca su Bertolt Brecht. Su quella segreteria Wendy, al suo ritorno insomma a casa, troverà un messaggio che è destinato a cambiare le loro vite, e cioè il loro padre, che vive da anni con la sua nuova compagna in una specie di sinistra Pleasantville di plastica, se ricordate appunto il film che portava questo titolo, che tra l'altro magnificamente evocata già nei titoli di testa con un balletto tanto surreale quanto sinistro. Il loro padre, vi dicevo appunto nel messaggio, viene detto, dà segni di demenza senile. Naturalmente Wendy avverte immediatamente suo fratello, che viene svegliato nel bel mezzo della notte, e suo fratello cerca di tranquillizzarla, definendo la situazione, sì, seria certo, ma non allarmante, una sorta di zona arancione, dice. Quando sarà rossa, aggiunge, saremo nei guai. E infatti il rosso, appunto il punto di colore, arriva, minaccioso, sotto forma di uno smalto per le unghie che una manicure propone all'anziana compagna appunto del padre solo un minuto prima di vederla stramazzare sul tavolino della manicure. Ed è allarme rosso appunto perché alla morte della donna i figli di lei consegneranno appunto quest'uomo, il compagno della loro madre, consegnato con tutti gli inadeguati bagagli che ha ai due legittimi figli che dovranno adesso cercare per lui un posto in una casa di riposo. Tra l'altro l'uomo è tutt'altro che un amabile vecchietto, è un uomo anzi piuttosto scorbutico. Intuiamo tra l'altro che la sua paternità non è stata particolarmente felice o particolarmente tenera nei confronti appunto di due figli. E quindi appunto comincia questa ricerca di un posto in una casa di riposo. Lo squallore delle luci al neon, la settica essenzialità delle camere sono temperate però dall'umanità del personale paramedico, ma in ogni modo non serve ad impedire sensi di colpa appunto nei figli laceranti e poi meccaniche di risentimento infantili, delle fragilità patetiche, strazianti, perché le vediamo tra l'altro in un uomo e una donna sui 40 anni e non in adolescenti brufolosi. E insieme però, accanto a questo, il film ci regala anche la descrizione della tenerezza che esiste appunto tra fratello e sorella quando si ritrovano forzatamente a rivivere insieme, sia pur per alcuni giorni. E poi la brutalità di un rapporto amoroso ormai senza speranze, quello che ha lei con un uomo sposato, o invece l'immaturità di un altro rapporto amoroso, quello che invece ha lui con una sua collega polacca a cui scade il visto, un rapporto che però ha paura delle responsabilità e delle decisioni. Insomma, delle situazioni che sembrano senza uscita, delle trappole maniacali che sono come consapevolmente costruite e chiuse dall'interno, quasi fossero delle gabbie nei quali i due personaggi finiscono con l'auto rinchiudersi. E poi le piccole gelosie, piccole o grandi gelosie, i fallimenti comuni che in qualche modo assumono l'importanza di piccoli trionfi. E poi quando appunto il dramma arriva alla sua logica, attesa risoluzione, lacrime che inondano l'anima e che visivamente diventano gocce di pioggia sui finestrini, quasi fossero esse stesse uno strato di vetro che contemporaneamente protegge ed esclude l'altro. Il finale del film vede, di teatro si è già parlato durante il film, ovviamente perché appunto è la professione di entrambi, poi tutto sommato lui, vi dicevo, un insegnante di drammaturgia, lei scrive per il teatro. Il teatro appunto nel finale aiuta in qualche modo a rielaborare, a esorcizzare un passato, ripeto, forse problematico. In realtà le mancanze di una paternità inadeguata vengono nel film solamente accennate, ma esistono appunto come tracce indelebili, fino a risolversi in un finale che è pieno di speranza e di ottimismo e che serve a confermare, a dirci ancora una volta che anche veramente dalla disperazione, dalle situazioni più dolorose, si può invece uscire imparando finalmente a vivere. Io non vi anticipo la scena finale, che è veramente sorprendente e toccante, ma vi consiglio assolutamente di non perdere questo magnifico piccolo film. E adesso facciamo una breve pausa musicale, ascoltiamo un brano, una canzone che si ascolta appunto, che fa parte della colonna sonora di questo film, La famiglia Savage, lo ripeto, di Tamara Jenkins. La canzone è You Make Me Feel So Young, la sentiamo interpretata da Frank Sinatra.
You make me feel so young, you make me feel like spring sprung. Every time I see you grin, I'm such a happy individual. The moment that you speak, I wanna run, play, hide and seek. I wanna go and bounce the moon, just like a big balloon. Nuts. You make me feel so young. You make me feel there are songs to be sung, bells to be rung, and a wonderful spring to be sprung. Even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do today, 'cause you make me feel so young.
E passiamo al secondo argomento di oggi. Vorrei parlarvi di una rassegna cinematografica che è possibile seguire fino al prossimo 17 febbraio presso il Palazzo delle Esposizioni. Si intitola Cinema Visionario e propone grandi titoli della filmografia di David Cronenberg, di David Lynch, di Jim Jarmusch e ancora titoli di Abel Ferrara o di Todd Haynes e anche due grandi classici, La morte corre sul fiume di Charles Lawton e La donna che visse due volte di Alfred Hitchcock. La rassegna si svolge ogni giorno, quotidiana appunto, alle ore 21 presso la sala cinema del Palazzo delle Esposizioni. L'ingresso è da via Milano numero 9. Ma vorrei soffermarmi in particolare sull'ultimo titolo che nominavo, cioè La donna che visse due volte, che tra l'altro è stato proiettato proprio ieri sera all'interno di questa rassegna al Palazzo delle Esposizioni. Vertigo, questo è il titolo originale del film, è senz'altro uno dei film più dolenti e più rivelatori, più belli della filmografia di Alfred Hitchcock e probabilmente dell'intera storia del cinema. Durante la famosa conversazione di Hitchcock con François Truffaut, da cui è tratto, come sapete, il libro Il cinema secondo Hitchcock, alla domanda di Truffaut, lei è d'accordo che c'è davvero un lato onirico nei suoi film? Hitchcock rispondeva confermando: sono dei sogni ad occhi aperti. E quando Truffaut andava un pochino più a fondo, dicendo: filmando l'uomo solo, circondato da cose ostili, anche senza volerlo, si va a finire automaticamente nel campo del sogno, che è anche poi quello della solitudine e del pericolo, Hitchcock confermava ancora una volta: probabilmente è così che io mi sento dentro me stesso. Questa affermazione di Alfred Hitchcock è veramente tra le più private e confidenziali di quella famosa intervista, appunto, di Truffaut con Hitchcock. I suoi film sono, appunto, sogni ad occhi aperti di un uomo angosciato e solo. Pensando alle rappresentazioni oniriche che Hitchcock ha inserito nei suoi film, due in particolare vengono subito alla mente: il sogno del film Io ti salverò, Spellbound, e quello di, appunto, La donna che visse due volte, Vertigo. In entrambi i casi, Hitchcock ha dato alla rappresentazione del mondo onirico contorni nitidi, precisi. In particolare usava i disegni di Dalí, lo ricorderete, nel primo film, appunto, Spellbound, oppure del disegno animato, invece, in Vertigo. Quindi non delle rappresentazioni flu, come siamo abituati in qualche modo a vedere spesso al cinema, dai contorni un po' vaghi e imprecisi, ma al contrario una realtà che si impone con delle linee nette, quasi che la vera chiarezza sia nei sogni e che la realtà quotidiana sia invece soltanto il luogo dell'inganno, dell'apparenza, della confusione, del fraintendimento, della menzogna. Questi due film, vi dicevo, arrivano immediatamente alla memoria quando si parla di sogni nella filmografia hitchcockiana, però i sogni in realtà nei film che Hitchcock ci ha regalato sono numerosi. Pensiamo per esempio a Rebecca, che comincia proprio con un sogno, no? Comincia con la protagonista che racconta, la voce fuori campo, che racconta: sognai l'altra notte che tornavo a Manderley. E che è questo sogno un percorso, il percorso nella memoria della protagonista, che comincia snodandosi proprio lungo i viali del parco che conducono a questa fantastica dimora vittoriana. O ancora in Marni, lo ricorderete, la protagonista rivive dormendo l'angoscia dei suoi sogni di bambina. Oppure in Delitto perfetto del 53, tutto il processo alla protagonista Grace Kelly viene raccontato come se fosse un incubo. Anche il processo, questo è un immediato parallelo, in cui testimonia la dottoressa Petersen in Spellbound, in Io ti salverò, in questo caso è Ingrid Bergman la protagonista, è ancora un incubo surreale, con le immagini delle grate che si sovrappongono, ve lo ricorderete, al primo piano, appunto, dell'attrice. Ma anche le scene d'amore sono filmate spesso da Hitchcock con un improvviso perdersi dei contatti terreni, come una specie di cortocircuito che allontana il protagonista o la protagonista dalla realtà e che lo spinge invece in una dimensione differente. Ancora in Io ti salverò vediamo, durante la scena del bacio, l'apertura infinita delle porte in sovrimpressione, o sempre nella Donna che visse due volte, durante, appunto, la scena del bacio tra i due protagonisti, vediamo la stanza che comincia a girare intorno a James Stewart e a Kim Novak, fino a ricreare, fino a riportare il protagonista in un'altra situazione, quella appunto del passato, della rimessa delle carrozze. Quindi due elementi essenziali, la porta da una parte e poi il movimento invece della macchina da presa, il movimento circolare avvolgente attorno ai due protagonisti. Due topoi veramente della narrazione hitchcockiana. Intanto, per esempio, l'elemento della porta lo ritroviamo in Io ti salverò, in Notorious, nella finestra sul cortile, nella Donna che visse due volte, in Marni. E il movimento invece circolare avvolgente lo troviamo altrettanto spesso, per esempio ancora in Notorious, ancora nella Donna che visse due volte e in Intrigo internazionale. Il mito di Orfeo e di Euridice, cioè dell'amante che cerca di riportare in vita l'amata, è chiaramente visibile, significato proprio in Notorious ancora, poi sempre nella Donna che visse due volte, e nella finestra sul cortile, dove trova in qualche modo il suo compimento finale con l'uomo addormentato, lo ricorderete, una delle scene iniziali del film, James Stewart nel caso, che vede materializzarsi, ma nel sogno, nella realtà, non lo sappiamo, l'immagine ideale della donna amata, che in quel caso è Grace Kelly. Ora, la donna ideale nei film di Hitchcock è stata incarnata da due attrici fondamentali, cioè Ingrid Bergman e appunto Grace Kelly. a cui si sono poi aggiunte le, diciamo, incarnazioni successive di Kim Nova, Kim Marisent, T.P. Hedren, ma tutte queste altre così incarnazioni della bionda hitchcockiana sono state come il tentativo disperato del regista Pigmalione di ricostruire appunto un'immagine ideale. Si può veramente leggere in tutti i film successivi alla collaborazione con queste due straordinarie interpreti, il tentativo disperato del regista di ritrovare la donna ideale, di riplasmare una figura femminile capace di ricreare la stessa illusione. In questo senso, appunto, La donna che visse due volte è tra tutti il film più sincero e doloroso della carriera di Alfred Hitchcock. C'è spesso nel cinema di Hitchcock il piacere o forse il pudore di travestire le storie d'amore da storie di spionaggio, di delitti, di furti, di crimini. E io parlerei di pudore proprio a proposito della donna che visse due volte. Guardiamo per esempio la scena dell'apparizione di Madeleine, della protagonista. La macchina da presa segue lo sguardo di Scotty, di James Stewart, fino ad inquadrare tutta la sala del ristorante Ernie, per poi fermarsi e avanzare invece con il brano musicale che appunto sottolinea questo movimento, avanzare, vi dicevo, verso una donna ripresa di spalle, Madeleine appunto. Vediamo in soggettiva la donna ed Elster, suo marito, venire verso Scotty e oltrepassare la porta. Lui si ferma per lasciare una mancia, lei invece prosegue lentamente fino a trovarsi esattamente alle spalle di Scotty, del protagonista, con il profilo che si impone allo sguardo di lui. Sembra tra l'altro quasi voltarsi verso di lui. Lui istintivamente le volta le spalle come per proteggersi. Lei continua questo movimento appunto di voltare il viso per guardare suo marito e infine con lui esce dalla sala. In quello sguardo mancato, in quel voltarsi pudicuo appunto del protagonista, c'è veramente, visivamente, tutta la magia dell'innamoramento. Infatti la scena successiva, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, ci mostrerà Scotty in auto davanti al portone di lei in questo inseguimento a distanza che appunto è uno dei momenti più magici del film. Ma perché si volta in quel momento? Forse per evitare di essere visto, come imporrebbe la trama gialla alla quale sembra che stiamo in qualche modo assistendo, a proposito di un investigatore che pedini una donna sospetta. O forse invece più sottilmente si volta perché è già innamorato e non riesce a reggere lo sguardo di lei. San Francisco, che è la città in cui è ambientata appunto La donna che visse due volte, è una città che affascinava Hitchcock. Lui amava paragonarla a Parigi. E quindi scegliere di ambientare la storia del romanzo di Boileau e Narcejacques, D'entre les morts, da cui è appunto tratto il film, in America, invece che a Parigi e a Marsiglia, così come era nell'originale, nel romanzo originale, rendeva in qualche modo la scelta di San Francisco quasi obbligatoria. San Francisco è in effetti una città un po' sospesa nel tempo, con la sua architettura vittoriana che coesiste con gli edifici modernissimi, con la pianta cittadina che si stende sulla superficie ineguale, ricca di pendii improvvisi, di queste colline che digradano verso il mare. Contrariamente a molte città americane, tra l'altro San Francisco conserva i suoi monumenti, le sue vecchie vie, i suoi giardini, le sue missioni. E tra l'altro vicinissima alla città c'è la foresta di sequoie sempervive, cioè Moorwoods, dove la luce veramente filtra, abbacinante, tra i rami altissimi che rendono quasi buio invece il cammino di chi vi si inoltra. E quindi il luogo che Hitchcock sceglie come casa per la donna seguita dal protagonista è un edificio classico ed elegante, a forma di L, nel pieno centro cittadino, sulla sommità di un colle. Alle spalle di questo edificio, se andate a San Francisco andate a ritrovare questo posto, alle spalle dell'edificio si apre il vuoto di una discesa vertiginosa. Scotty incomincia, vi dicevo, già dal giorno dopo di quel primo incontro che abbiamo rievocato, comincia a seguire la donna che entra con la sua automobile in un vicolo oscuro. Un vicolo veramente così quasi sospetto, con un bidone dell'immondizia, un tubo di scolo, una porticina malmessa, porticina dietro la quale la donna scompare. Quando lui socchiude quella porta è come se gli apparisse improvvisamente un altro mondo, un mondo di specchi e di fiori. È appunto il negozio Podestà Balocchi, un famoso fioraio dell'epoca. Già Cocteau, forse lo ricorderete se avete visto il film Orfeo, aveva fatto percorrere lo stesso viaggio di un suo personaggio che insegue appunto una donna in un altro mondo attraverso lo specchio. E quindi appunto Orfeo alla ricerca di Euridice. Ed ecco che vediamo quindi Madeleine già in qualche modo appartenere ad un mondo di ombre e di riflessi, tanto più evidenziato perché noi vediamo lei riflessa nello specchio e lo spiraglio buio della porta attraverso cui invece lui spia da vivo questo mondo proibito delle ombre. Con i fiori che appunto acquista in questo negozio, la donna si reca al Museo della Legion d'Onore. Si siede in contemplazione davanti ad un quadro che ha un'espressione un po' inquietante. E se lei è ignara e immobile e si offre allo sguardo in totale dimenticanza del mondo attorno a sé, sembra che sia invece il quadro a rivolgere al protagonista lo sguardo offeso di una donna conscia del suo sguardo insistente. In qualche modo Madeleine è più immobile e indifferente del quadro. Il quadro in qualche modo sembra reagire più di lei. O più tardi, al cimitero della Missione Dolores, la donna cammina tra le piante e i fiori così come prima si muoveva nel negozio. L'atmosfera è comunque la stessa, un po' di irrealtà, in un mondo lontano dal reale. Si ferma davanti ad una tomba, lui finge di camminare per i vialetti, si nasconde tra gli alberi. Lei poi ad un certo punto si avvia all'uscita e di nuovo si ferma davanti a lui, ancora gli offre questo suo bellissimo profilo, così come la prima sera da Ernie, prima di riprendere il suo girovagare in automobile. Lui la segue ancora, lei entra in un hotel, l'hotel McKittrick, appare alla finestra e scompare improvvisamente alla vista. Sembra in qualche modo non essere mai esistita, lui all'interno di questo hotel non la ritroverà mai. Quello che è particolarmente toccante nel film è vedere come il protagonista si lasci abbindolare così facilmente, non cerca nemmeno per un momento di razionalizzare, neppure per un momento lui si immagina di sospettare quello che poi scopriremo essere appunto la trama del giallo che si sta in qualche modo svolgendo sotto i suoi occhi. Lui appunto è così totalmente affascinato perché? Perché lei gli offre di incarnare un ideale misterioso e lontano di donna fantasma che lui ha cercato per tanto tempo, per tutta la vita. Vederla e innamorarsi è stato immediato, proprio perché lei in qualche modo incarna tutti i sogni, tutte le attese. Scotty è dunque innamorato, dolorosamente innamorato, di una donna che vuole proteggere, che avverte non sua, misteriosamente sfuggente. Eppure non ci riuscirà. La morte lo separa da questa donna. Il cupio dissolvi di questa donna misteriosa la porterà a cercare nel suicidio appunto la fine alle sue angosce. Qualche tempo dopo, e qui comincia la seconda parte del film, Scotty incontra invece un'altra donna, Judy, assolutamente identica alla donna da lui amata, cioè Madeleine, ma completamente diversa nel carattere. Quanto Madeleine era misteriosa, bionda e diafana, tanto Judy è concreta, carnale e una bruna, persino volgare negli atteggiamenti. Noi spettatori sapremo subito, con un flashback che appunto Hitchcock ci regala, sappiamo immediatamente quello che è capitato, e cioè Elster, il finto amico di Scotty, ha educato, istruito Judy ad essere una donna elegante e misteriosa per far innamorare appunto l'investigatore e perpetrare un delitto, quello della vera moglie di Elster. Ma quanto di quel mistero, quanto di quell'eleganza è dovuta invece alla malinconia autentica della donna che si accorge improvvisamente d'amare l'uomo che dovrebbe ingannare e che deve tacergli la verità non soltanto per perpetrare il piano, ma anche per paura di perderlo. Allo stesso modo poi Judy verrà, a questo punto del film, educata e istruita da Scotty ad assomigliare alla donna che lui ha perduto, cioè quella donna elegante e misteriosa che lei cerca di resistere, che rifiuta di incarnare nuovamente per la stessa paura di perderlo se lui scoprirà la verità e perché in qualche modo chiede, in un modo assolutamente commovente, bellissimo nel film, chiede, vi dicevo, implora, si illude di poter essere amata per se stessa e non perché somigli ad un'altra. La fragilità di Madeleine, di cui Scotty si è innamorato, era in realtà la sua. Il bisogno d'amore di Madeleine, la paura, la solitudine di Madeleine erano le sue, ma lui non le riconosce in Judy senza quella maschera bionda. Ora che lei è autentica, lui improvvisamente non la vede. Agli occhi di Scotty Madeleine è la donna angelo, la bellezza diafana e bionda che ha inseguito per tutta la vita e che ha tragicamente perduto. Judy, che è la stessa donna, gli interessa soltanto perché gli ricorda l'altra, ma non riesce nemmeno a toccarla così com'è, prova quasi disgusto per quella donna. E Judy vuole essere amata, potrebbe fuggire, rifiutare di rivedere Scotty quando lui la ritrova. Sa, in fondo, che restando rischia di essere scoperta. Ma rimane proprio perché spera di riuscire a farsi amare per se stessa, perché spera che lui la veda finalmente, al di là del colore dei capelli o del taglio degli abiti. Non c'è lieto fine, in Vertigo non potrebbe esserci. Gli amanti riuniti condividono un'illusione di felicità brevissima e che si spezza ancora una volta attraverso uno specchio, appunto come dicevamo prima per la vicenda di Orfeo e Euridice in Cocteau. uno specchio nel quale Scotti vede riflessa la collana di rubini dell'Ava, appunto, di Madeleine, di Carlotta Valdés. Proprio come una risalita dal mondo dei morti, lui la riconduce su per il campanile, arrivano appunto alla cima del campanile, strappano ogni velo all'illusione, non hanno ovviamente alcuna possibilità di futuro, e l'ombra che improvvisamente si staglia minacciosa in cima alle scale rappresenta la condanna a morte del personaggio più debole, quello che ha sbagliato ad innamorarsi. Vertigo, come molti altri film di Hitchcock, presenta un finale esattamente speculare all'inizio del film che abbiamo visto. Qui vediamo un uomo, il protagonista, che guarda immobile l'abisso, così come il film si era aperto appunto con lo stesso uomo che era appeso ad una grondaia, sospeso appunto sull'abisso. È un po' come se non si fosse mai mosso, ecco, dalla situazione iniziale, in un tragico vortice che richiama appunto le immagini dei titoli di testa. E così ritorniamo tra l'altro a quel movimento circolare e alla vertigine, al vortice che avvolge gli amanti appunto spesso nei film di Hitchcock. Nasce in qualche modo il sospetto che il film non parli di morti, come suggerisce il titolo del romanzo da cui è tratto, ve lo ricordo, D'entre les morts di Boileau e Narsajac, ma piuttosto di vivi che non sanno amare. Forse, sembra dirci Hitchcock, l'unico amore per sempre che riusciamo a concepire è l'amore per qualcuno che non esiste più, l'amore per un fantasma. Scotti non ama una donna vissuta due volte, come dice il titolo italiano, ma piuttosto una donna che non è esistita mai, un'idea, una creazione della sua mente, un ideale nel quale convergono desideri e aspirazioni, ricordi e sogni. E quindi con il consiglio di rivedere questo straordinario capolavoro chiudiamo il nostro appuntamento di oggi. Vi do appuntamento a sabato prossimo ancora per andare insieme al cinema.
Effetto cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.